allora libiamo sui nostri lieti calici. Benvenuti a tutti quanti voi e bentrovati ad un nuovo appuntamento con il vino e le sue declinazioni. È qui accanto a me Raffaella Torzoni. Ciao Raffaella.
Ciao Stefano.
Dopo la raffa nazionale ci sei tu.
Non esageriamo. È sempre un piacere essere qui e saluto tutti i nostri ascoltatori di Radio Fly e ascoltatrici naturalmente. E, diamo inizio a questa nuova...
Come va? Tutto bene? Sì, tutto a posto?
Sì, tutto bene. E, cosa dire? Che oggi declineremo...
Sì, di cosa? Dove andremo oggi? Dove declineremo?
Beh, dunque, ripartendo dal concetto che il nostro argomento è il vino e le sue declinazioni. Ecco, nella mia esperienza prima da musicista, poi da cantante lirica e non solo, da sommelier, organizzatrice di eventi, ecco, oggi credo di configurarmi come una sorta di consulente a 360 gradi, una consulente enomusico-gastronoma, perché no?
Perché... E quindi oggi
perché...
che ci combini?
Sì Stefano, mi piacerebbe far sapere ai nostri ascoltatori che molte persone, c'è molto interesse, molte persone si rivolgono a me per avere dei semplici consigli, dei suggerimenti, a volte è veramente anche una pura lezione, anche di cucina diciamo, ma perché questo? E in sincerità molti sono anche uomini e... anche un po' grandi. E ti incuriosisce questa cosa?
Sì, a me sì. Non so dove vuoi arrivare,
sì,
però io sto molto cauto.
Sì, perché è una cosa vera, non è uno scherzo. Molti desiderano proprio essere più consapevoli nel rapporto, nella relazione che c'è tra il cibo e il vino. Per cui a volte mi chiedono di insegnargli un semplice piatto diverso e in abbinamento scegliere il vino giusto, proprio perché vogliono dare valore ai momenti familiari e sinceramente ce n'è bisogno perché siamo tutti di corsa, una società che alla fine dedica poco tempo al momento del convivium e invece è un momento importante, è un momento che veramente va celebrato, perché se pensiamo a chi sono gli ospiti più importanti della nostra vita, io credo che sono proprio i nostri familiari, sono le persone più care. E quindi non parlo di organizzazione di grandi eventi perché comunque tutti si rivolgono ai catering, alle grandi diciamo a società di servizi, però credo che gli eventi all'interno della nostra quotidianità siano importanti da celebrare e bisogna ricordarsi di queste ricorrenze, da un semplice compleanno di famiglia a un pranzo domenicale, perché no? È il momento in cui ci ritroviamo, è il momento in cui ci riuniamo e penso che davvero è proprio la ritualità che crea la memoria di chi siamo e di chi saremo. Quindi io a volte mi chiedono, ma come si fa a apparecchiare un aperitivo? Beh, in maniera semplice, in maniera nella nostra casa, e quindi gli insegno quali sono i bicchieri da scegliere giusti per partire con le bollicine, delle quali poi parleremo nella seconda parte.
Poi ci arriveremo.
E quindi perché, come sappiamo, in un pranzo si parte dall'aperitivo, l'antipasto, il primo, il secondo, il dolce se lo prevedete, quindi si sale, no? Si sale nel vino, si sale di qualità e anche di grado di alcol, per cui si arriva fino ai 42 gradi dei distillati. Attenzione.
Senti, ma...
però perché Stefano?
Dimmi.
Devi sapere che anche il vino, come l'uomo, non può essere lasciato solo, deve essere sempre accompagnato, in buona compagnia.
Well, Andremo a andare questa sera, disse un giorno il viganò, in quella casa di Voghera dove ballano il foxtrot. Io porto 20.000 donne, il ragioniere disse no, e allora portò la Francesca e tutti dissero di sì.
Ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho. Ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho, non ne ho.
E venne un altro col berretto che nessuno ha visto mai, disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone che era stato zitto un po' disse allora scommettiamo che vi porto la Bardot.
Ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho.
Ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho, non ne ho.
Ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho.
Casa di Voghera dove ballano il vostro, nessuno venne quella sera, forse si dimenticò. La luna disse il primo aprile, cosa fai seduto lì? Tu vivi sempre di illusioni, il primo aprile è questo qui.
Ma io insieme col mio vino, io sognai l'amore che non ho.
Ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho. Ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho.
Siamo andati a ripescare un vecchio pezzo di Adriano Celentano, un po' di vino, dice Adriano Celentano, io che di donne non ne ho, portai un po' di vino. Tu ci hai lasciato in questo brano dicendo che è come l'uomo che non può essere mai lasciato solo, mai non deve
essere lasciato solo, quindi scegliamo gli abbinamenti giusti.
Quindi non la spieghi, andiamo avanti così.
Andiamo avanti.
La lasci lì, vabbè. Vabbè. Senti, sì. Ma a proposito degli abbinamenti di cui parlavi prima, se è meglio sbagliare vino o sbagliare piatto?
Eh beh, quando sbagliamo uno dei due, poi il risultato sì. Non è mai
ma se il vino è buono? Se il vino è buono?
Beh, se si sbaglia...
Ce la fa a salvare la situazione?
Beh, in bocca il risultato non è mai perfetto, non è mai perfetto, quindi bisogna
aspettavo
cercare
una...
di non sbagliare.
Aspettavo parole di consolazione, invece va bene, va bene.
Beh, torniamo alla nostra declinazione.
Andiamo nelle declinazioni. Che declinazioni abbiamo quest'oggi?
Oggi io partirei davvero da un simpatico commento che ho avuto sul Facebook alla mia foto della settimana scorsa, della nostra trasmissione. L'ho avuto da una cara persona, un sacerdote che saluto, Don Virgilio Annetti, e che caramente è molto simpatica perché mi ha scritto: io il vino lo declino sul bicchiere. Beh, insomma, parafrasando che io il vino lo verso sul bicchiere, noi in realtà che cosa facciamo? Declinare lo intendiamo come quell'aspetto per cui il vino è davvero un elemento che investe i vari ambiti, quindi dalla musica, alla cultura, alla storia, alla gastronomia, quindi ritornando alla nostra base di partenza, al discorso musicale, io direi che esiste, come abbiamo già accennato e l'altra volta affermato, che esiste una stretta correlazione tra musica e cibo. Addirittura pare che il suono cambi la percezione del cibo.
Cioè?
C'è una ricerca dello scorso anno ad opera di due ricercatori americani dagli States
Ricordiamo che noi abbiamo anche parlato di come il suono cambi la natura di un vino oltre che di un vitigno, quindi questa volta andiamo oltre.
Infatti questi ricercatori della University of Arkansas hanno messo in evidenza un fatto: hanno arruolato 99 volontari, li hanno sottoposti ad assaggiare di volta in volta alcuni tipi di alimenti, associandoli ad alcuni tipi di emozioni, ad esempio latte o cioccolato, e nello stesso modo gli venivano anche somministrati dei prodotti che difficilmente li abbiniamo ad uno stato d'animo, come ad esempio il peperone. Ecco, mentre loro assumevano questi cibi, scorreva una musica diversa, dalla rock alla classica, alla jazz, all'hip hop, eccetera. Quindi la conclusione qual è stata? I risultati sono stati che, e hanno dimostrato, che il jazz, per esempio, migliora il gusto del cioccolato. E quindi che cosa possiamo dire? Possiamo dire che alla fine la musica e il cibo sono sempre fattori soggettivi, questo secondo me, ma insomma penso che sia opinione comune. Però diciamo che sicuramente ascoltare una bella musica mentre ceniamo e di fronte a una bella tavola e un bel bicchiere di vino penso che faccia sempre bene, insomma.
Quindi occhio alla musica cattiva con una peperonata, può rimanere sullo stomaco fino al giorno dopo, questo può essere il riassunto. Io sdrammatizzo
così.
Sempre, scusa.
Beh, sì, noi attingiamo.
No, attingiamo non si può dire in questa trasmissione.
Attingiamo a fonti attendibili, insomma. Ecco, quindi che cosa si può evidenziare? Addirittura che la musica sia in grado, pare, proprio di ingannare il cervello. Percepire quindi un sapore più dolce, più salato, più amaro di quello reale, proprio pare che permetta questo, quindi addirittura...
Quindi tornando a quello che dicevi prima, allora, vino buono, piatto scarso, musica buona, può darsi che il piatto scarso possa... No?
Possa si passare, diciamo, in secondo piano. Comunque abbiamo questo ricercatore, un docente di psicologia sperimentale di Oxford, Charles Spence, il quale lui dice che la musica non può creare gusti e sapori che non ci sono ovviamente in bocca, però può attirare sicuramente l'attenzione su alcune note in un vino, in un cibo, che sono in competizione nella nostra mente. Quindi è una sorta, dice lui, di condimento digitale, questo Spence. Quindi quanto sia vero, quanto sia suggestione, non lo sappiamo. Pare sicuramente che una nota casa Maison di Champagne, nel quale non facciamo nome per non fare promozione, pare addirittura che avendo dato seguito a questa ricerca, durante le sue lussuose degustazioni, sceglie delle musiche proprio idonee alla capacità del cervello di assimilare il piacere così intenso, e pare che il suo fatturato ogni volta a fine degustazione sia sempre in aumento, quindi forse qualcosa di vero ci può essere.
Qui si scopre un mondo, qui si scopre un mondo.
Davvero, sì.
Questo quindi è il brindisi della cavalleria lusticana, questo
sì.
ce lo racconti questo un pochino, dai.
Beh,
qualche
sì,
parola,
il nostro collegamento
tu che vieni da quel mondo, insomma.
Con la lirica non può mancare, anche perché come vedi è strettamente correlato. Questo è il famoso brindisi dei Turiddu nella opera La cavalleria rusticana, che in un unico atto composta da Mascagni, compositore livornese. E la trama è stata naturalmente estrapolata da una delle novelle di Verga. come un po' in genere in tutte le opere liriche, ci sono sempre le contraddizioni dell'amore, del sentimento, quindi c'è l'aspetto della gelosia, del tradimento, però il vino in questa rappresentazione crea, diciamo, un certo leitmotiv, questo motivo conduttore per cui sì, si inneggia a brindare, ma dietro esprime un elemento di angoscia che poi sul finale effettivamente poi è tragico, no? La morte di Turiddu stesso. Però ecco, sono interessanti le parole perché inneggia
quelli che abbiamo sentito.
Infatti viva il vino spumeggiante nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante mite in fondo il giubilo. Viva il vino che è sincero e che allieta ogni pensiero e che affoga l'umor nero nell'ebbrezza tenera. Ecco, è un po' questo il ruolo del vino. Naturalmente in quest'opera si evidenziano i contrasti di questa bevanda, no? Dall'ebbrezza estrema e poi fino all'ubriachezza che porterà poi alla morte dell'amante geloso, insomma. E bollicine, sì, bollicine, perché parleremo
di bollicine.
Di bollicine, interessanti.
Non diciamo quali sono le bollicine, vero? Noi lo facciamo dire a qualcun altro.
Sì.
Va bene, ok. Allora.
Sì.
Per brindare a un incontro con te che già eri di un altro. Ricordi c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi la scusa più banale per rimanere soli io e te. E poi gettare via il perché, amarti come sei la prima volta. L'ultima champagne.
Ebbene, quindi l'abbiamo fatto dire a lui, al nostro Peppino Nazionale.
Beh, la migliore delle bollicine, eh? Abbiamo proprio scelto, siamo partiti dall'alto, il livello massimo. Beh, in effetti è vero, diciamo che è l'espressione più bella, più appagante che possiamo avere in bocca tra tutte le bolle possibili. Ma vorrei aprire questa nostra parte dedicata alle bollicine, ai vini effervescenti, con un aforisma di Galileo Galilei, no? Lo pensiamo uno scienziato così metodico, così, ma in realtà poi ci racconta dicendo che il vino è un composto di umore e luce. Io l'ho trovato molto appropriato questo aforisma da ricondurre ai vini con le bollicine, perché effettivamente creano immediatamente un clima di cordialità, di gioia, accomuna per brindare le situazioni piacevoli, di felicità, e alla fine, anche se non abbiamo nessuno a cui brindare, qualcosa a che brindare ce l'abbiamo sempre, Stefano,
sì,
no? Alla santé, certo. Alla salute.
Alla salute, no, ma poi lo champagne, leggendo qualche libro, qualcuno lo consiglia anche da solo, cioè di berselo da solo. Aprite una bottiglia di champagne e beve. Ora sto incitando all'alcolismo in questo modo.
Noi
no, non tutta la bottiglia, non tutta la bottiglia, però
sì, sì.
Dicono che è bellissimo anche così, però vabbè.
Sì, una sensazione olfattiva e gustativa davvero di pienezza, oltre che di piacevolezza.
E poi la luce di cui parlava Galileo Galilei è anche quella in cui voi ricercate, no? La prima cosa che guardate nello champagne è la sua lucentezza, no?
È vero, le bollicine ci mettono sempre di buon umore ed è proprio così, di fronte a un bicchiere di bollicine si smorzano tutte le tensioni, da quelle ataviche a quelle quotidiane, qui spesso siamo afflitti. E poi, come dici tu, il vino è luce, noi sommelier è il termine con cui proprio definiamo i vini con le bollicine brillanti, quindi la brillantezza, la loro luminosità. Queste bollicine esprimono la luminosità che è data proprio dalla presenza della CO2 tecnicamente, no? Quindi non fa altro che esaltarne la limpidezza, la brillantezza, e possiamo subito osservarle con l'esame visivo. E ci sono immediatamente riconoscibili, immediatamente ci danno un'idea, un'informazione già su quello che avremo in bocca. Olfattivamente parlando, questa presenza di CO2 funge un po' come da ascensore e aumenta proprio la intensità gustofattiva. È per questo che è importante servire sempre questa tipologia di vino nei bicchieri idonei, comunemente chiamati flûte. Allora, il flûte in francese sappiamo tutti che significa flauto. Che c'entra il flauto con il bicchiere? No, beh, ha un richiamo, perché è proprio stato pensato e progettato dai francesi. È sorretto, questo stelo posa su una base circolare, ed è proprio questo calice lungo, stretto, che rassembla un po' una sorta di flauto, per questo l'hanno chiamato flûte. Quindi in cui lo spumante che cosa fa? Non fa altro che fare bella mostra di sé, con tutte le sue brillantezza, con tutte le bollicine che corrono veloci, veloci, dal basso verso in alto, persistenti, intense, possibilmente. Quindi questo è un bellissimo modo di osservare il vino, che vorrei invitare tutti i nostri oggi ascoltatori di Radio Fly ad approcciarsi quando fanno un brindisi o quando aprono una bottiglia, se non proprio di champagne, non
anche
possibile.
Un nostro metodo classico,
sì,
no?
Va benissimo, anche un metodo Charmat, quindi un normale spumante, un prosecco, anche insomma ad osservarlo, perché già guardandolo ci dà qualcosa, ci dà emozione. Quali sono le regole per un corretto flûte che dobbiamo avere, acquistare? Dobbiamo assicurarsi innanzitutto che sia incolore, perché lo so che sono molto belli i bicchieri in tavola colorati, adesso c'è molta tendenza di fare le tavole apparecchiate con questi colori, in realtà però...
No, io lo voglio trasparente, esatto. Perché io voglio vedere quello che c'è dentro.
Ecco, Stefano, questo sei già sulla buona strada.
Perché, cioè, aranciata e altri bibiti così si possono bere nel colorato, che almeno non vedi, forse è meglio. ma no. Vini, spumanti,
sì,
champagne,
queste,
no.
Queste bollicine devono essere visibili, quindi deve essere in colore il bicchiere, deve essere naturalmente in odore, in sapore, e soprattutto deve essere in vetro puro, possibilmente in cristallo, e vetro fine. Perché? Perché quando il vetro è spesso, diciamo, l'effetto tattile che provoca sulle nostre labbra interrompe quella piacevolezza, quindi
nella sensazione
gustativa.
Quindi trasparente, ovviamente odore,
sì,
in colore, in sapore,
eccetera.
Tutto.
Ma vetro fine.
Comunque trasparente, vetro fine, questo è il consiglio che diamo, dove versare una bollicina, diciamo
in generale
una bollicina.
Le bollicine, le flûte con i bordi spessi, quindi e troppo svasati, devono assolutamente essere esclusi. Il bicchiere perché? Perché il bicchiere rappresenta quello che è la vetrina del prodotto che andiamo poi a degustare, quindi è un po' il filtro attraverso cui noi osserviamo e poi andremo a giudicare questo vino. Quindi ci vuole il bicchiere giusto per lo spumante giusto. Per lo spumante normalmente sono secchi, quindi abbiamo bisogno di questa flûte che ne esalti le caratteristiche principali di questa tipologia di vino. Quali sono? sono il perlage. Si sente spesso parlare di perlage, no? Il perlage fine e persistente deve essere, e il mantenimento sia dei profumi e sia delle temperature di servizio. Il bicchiere ha questa funzione, quindi deve avere questa funzione. Il perlage non è altro che questa effervescenza, tutte quelle bollicine che noi vediamo alla base del bicchiere scorrere dal basso verso in alto, come una proprio collana di perle, no? Perlage sono queste catenelle che formano proprio collane di perle, e più intense, persistenti, fitti, e più avremo un champagne o uno spumante di pregio, naturalmente.
Quindi la persistenza non è solo quel sapore che continui a sentire dopo aver ingerito il vino, quello che sia, è anche una cosa visiva.
Esatto,
nella bollicina, ovviamente.
Nella bollicina.
Cioè, più dura questo. Sì. Diciamo, più dura questo perlage, e più è di qualità quello, sì, che abbiamo nel bicchiere.
Sì.
Ecco, questo è un,
esatto,
messaggio.
È un messaggio
da
molto
sottolineare,
importante.
Da sottolineare.
Quando vedrete una bolla che fa fatica a salire, una bolle grossolane, quindi piuttosto anche grosse proprio come forme, e non sono piccole, intense, persistenti, dovrete aspettarvi un vino non proprio di eccellenza in bocca.
Il prosecco da 2 euro.
Beh, parliamo anche in effetti della differenza che c'è tra questi due metodi di produzione, naturalmente. Noi sappiamo che abbiamo due tipologie di vini spumantizzati: quelli prodotti con metodo champenoise, che è il metodo dello champagne, e che ci hanno impedito i francesi di utilizzare questa parola, e dobbiamo chiamarlo noi metodo classico.
Va bene,
quindi quando
va bene comunque.
Nel supermercato volete comprare uno spumante che abbia le caratteristiche di un vino champagne, dovrete guardare nell'etichetta, ci sia scritto metodo classico. Quello, diciamo, è garanzia di una rifermentazione naturale.
Tra l'altro, in Italia abbiamo degli esempi di eccellenza, no, in questo settore. Cioè, abbiamo dei metodo classico che sono fantastici. Penso a, ora non so se posso
abbiamo
fare nomi.
Corta, tutto il
esatto,
territorio
Francia
della Francia Corta,
Corta.
Magari non facciamo il nome dell'azienda specifica, ma quando parliamo di Francia Corta ci identifica un
territorio. Ad esempio, a Trento viene fatto un Perlé che ha vinto dei premi superando,
sì,
molti champagne.
Sì, e non
ho fatto il nome, forse ho fatto il soprannome.
Va bene, Trento però... Doc, diciamo noi, la chiamiamo così. Ma abbiamo superato i francesi in quanto a vendite di vini spumanti, lo abbiamo,
sì,
non per il metodo classico, ma
esatto,
per le nostre bollicine di un po' di quotidiani.
E lì c'è il prosecco che influisce molto, il prosecco purtroppo anche quello da... Vabbè.
Moltissimo.
Comunque.
Poi abbiamo anche l'invenzione poi della capsula che riveste questi champagne, quindi il tappo di sughero. Sappiamo che anche questa è stata d'opera dei francesi, da parte di una grande maison, la Jacquesson, che fino ad allora venivano diciamo chiusi questi vini ingabbiati anche con lega di ferro in maniera piuttosto rudimentale, eccetera, e invece fu Adolphe Jacquesson che per primo nel 1844 ebbe l'idea di inventare proprio la gabbia, un pochino più elegante che quella che ci troviamo oggi. Ma parlando al come è nato lo champagne,
sì,
Dom Pérignon,
ecco, infatti. Lo sai che stavo per domandarti proprio questa cosa, stavo per dirti il ruolo dei Dom Pérignon, che è stato fondamentale. Però si dice che lo champagne esisteva da molto prima, addirittura nella zona di Reims sono state trovate delle impronte di foglie di vite, quindi questo fa presupporre che qualcosa c'era anche molti, molti anni prima. Però Dom Pérignon è stato un po', diciamo, lo svincolo,
sì,
o come posso dire?
Allora, innanzitutto sappiamo che era
un abate,
quindi anche economo e tesoriere. Insomma, lui si occupava già di vini perché era nella tradizione, diciamo, produrre tipologie di vini. Lui che cosa fece? Non è che era un alchimista. Pare che avesse appreso già questo tipo di metodologia, cioè di rifermentare il vino in bottiglia da Limoux, un paese nella Languedoc-Roussillon. E quindi capì però cosa è che è stato importante ad opera di Dom Pérignon. Lui capì l'importanza di assemblare uve Chardonnay con Pino Nero che lui aveva piantato nell'abbazia di Hauteville, dove era stato chiamato per dare consulenze. Cioè, sì. Quindi lui sperimentò che questo assemblare queste due tipologie...
Sì, lui prendeva il meglio poi, no? So che andava anche in vigna, buttava via sì. molti grappoli, sì. insomma, quindi è... sì. questa era una presenza...
Era una persona molto competente e quindi che cosa fece? Lui capì che il Pinot Nero conferiva, in aggiunta allo Chardonnay, conferiva una potenza, una possenza al vino, oltre l'eleganza che gli derivava dal vitigno dello Chardonnay. Quindi lui va proprio il merito di aver selezionato in questo senso e con cura proprio le tipologie di vitigni più idonei a mettere insieme a realizzare lo champagne, no? Noi sappiamo che ci sono, e se lo scegliamo nei supermercati, sappiamo che se compriamo un Blanc de Blanc viene prodotto con uve in purezza bianche, quindi Chardonnay in purezza. Se invece compriamo un Blanc de Noir, sappiamo che troveremo anche in aggiunta un po' di Pinot Nero, Pinot Meunier, quindi avremo un champagne un pochino più elegante, ma con più forza, più possenza al suo interno. E è una bella storia questa di Dom Pérignon.
Poi è stato anche ha iniziato anche a comprare terreni, insomma, la proprietà dell'abbazia era cresciuta in una maniera incredibile, insomma, è stato il primo anche a capitalizzare tutto questo anche come possedimento, sì. mentre in Germania i monaci facevano la birra, in Francia
qui
lo champagne.
Invece i regnanti avevano scelto insomma il meglio che si potesse trovare in vigna. E, come si apre questo champagne? Oggi...
come fate solitamente, no? Con quella sciaboletta?
Allora...
no, ma chi non ce l'ha?
Facciamoci dare qualche indicazione da quello che andremo ad ascoltare adesso, prima di parlarle.